Maria, cari amici, un saluto a voi tutti da parte di Antonio. Eccoci qui sulle orme di Padre Pio. Questa settimana, cari amici, che segna un po', ecco, anche in pratica la ripresa quasi tra poco autunnale, no, delle nostre trasmissioni. Questa settimana seguiremo Padre Pio sulle orme della sapienza di Padre Pio. Cioè, se capiamo, cari amici, che cosa sono i santi, no? E in che senso questi uomini o donne o bambini addirittura che sono stati dichiarati santi, che sono stati proprio anche un esempio vivente, ecco, di santità, ebbene, ci rendiamo conto che il santo di per sé è colui che più assomiglia al nostro Signore Gesù Cristo, quindi colui che è capace di vivere esercitando tutte le virtù. Tutte le virtù sappiamo, cari amici, che sono state possedute dal nostro Signore Gesù Cristo e dall'Immacolata in un grado sommo, in un grado massimo. Quindi quando parliamo di virtù, che cosa ci immaginiamo? Ma si tratta soprattutto di virtù che riguardano lo spirito, anche se riguardano anche la nostra sfera materiale. Se pensiamo, per esempio, alle virtù morali infuse, la prudenza, la fortezza, la temperanza, la giustizia, ecco, queste sono delle virtù che riguardano proprio la nostra sfera morale. Poi ci sono le virtù teologali, cioè le virtù che sono la fede, la speranza e la carità. Ecco, ma perché troviamo nei santi dei modelli virtuosi? Perché sono le persone che in qualche modo, chi in un modo, chi in un altro, anzi potremmo dire che non c'è un santo che sia uguale all'altro, ecco, hanno rivestito i panni di Cristo, sono stati Alter Christus, come si diceva proprio di San Francesco, no? Sembra di veder passare un altro Gesù, San Francesco. San Pio la stessa cosa, San Pio la stessa cosa. San Pio era visto non solo come taumaturgo, come un essere specialissimo, che aveva dei doni mistici particolarissimi, ma soprattutto era visto come santo, cioè si accorgevano tutti della santità, della perfezione delle virtù di San Pio. Quindi San Pio le virtù ce le aveva tutte e le ha praticate tutte in maniera eroica. Ma queste virtù non è che crescono da soli, da sole. Quindi quando noi parliamo della fede, della speranza, della carità, noi usciamo dal fonte battesimale che abbiamo la fede, abbiamo la speranza, abbiamo la carità, siamo, diremmo quasi, a quel punto usciti senza una macchia originale, senza peccato dal fonte battesimale. Quindi con questo stato di grazia, automaticamente, ecco, dal cielo ci vengono infuse le virtù. Quindi la fede, la speranza, la carità, guardate i bambini, hanno una fede che da grandi purtroppo noi perdiamo, quindi loro credono non solo in Dio, credono negli angeli, credono con naturalezza i bambini. Ecco perché nel fonte battesimale hanno recuperato la grazia di Dio e lo Spirito Santo. Ecco, lo Spirito Santo li ha completamente assorbiti e quindi i doni e che poi danno vigore alle virtù. Uno dei doni dello Spirito Santo di cui oggi pomeriggio vogliamo parlare è la sapienza. La sapienza. Sulle orme di Padre Pio vediamo che ci portano ad un esempio di uomo sapiente. Allora, bisogna capire bene che cosa stiamo dicendo e perché San Pio è stato un esempio di uomo sapiente. I doni dello Spirito Santo, di cui vi parlavo, come ci spiega anche bene il Catechismo, all'articolo 1831, i doni dello Spirito Santo sono sette. Noi riceviamo sette doni. Immaginiamoci di essere tipo dei piccoli Gesù bambino, no? Quando usciamo fuori dal fonte battesimale, vedete quanto è importante il battesimo, poi la gente magari non lo capisce bene, ma quando usciamo dal fonte battesimale, questo Spirito Santo che ha preso possesso della nostra anima, mentre prima non poteva, a causa del peccato originale, lo Spirito Santo immediatamente ci fa dei regali, ci fa dei doni. Cambia veramente la nostra anima, che non è soltanto una specie di mangiatoia, di casa, dello Spirito Santo. Diventa anche il luogo, sì, insomma, di residenza di tutta la Trinità. E questo Dio che prende possesso di quest'anima subito la adorna di doni, i sette doni dello Spirito Santo. I doni dello Spirito Santo sono sette. Il primo, il più importante di tutti i doni dello Spirito Santo è la sapienza. Dopo viene l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza. Pensate un po', la scienza è un dono dello Spirito Santo, quindi è data da Dio per arrivare a Dio. E vabbè, e sappiamo che cosa ci facciamo con questa scienza, no? Che diventa la scienza umana. La pietà e il timore di Dio. Ecco, questi sono i sette doni dello Spirito Santo. Il più importante di tutti è la sapienza. E San Pio, come vedremo fra poco, proprio seguendo sulle orme di Padre Pio, andiamo a seguire in alcune espressioni che ci rivelano come fosse sapiente San Pio. Lo seguiremo nelle sue epistole, nelle sue lettere, nei suoi consigli di uomo sapiente. Oh, il dono della sapienza ci insegna sempre la teologia, perfeziona la virtù della carità. Ecco, allora, diciamo così, che tutti i doni, tra virgolette, servono, li riceviamo da Dio, per perfezionarci nelle virtù. È semplice, no? Quindi i doni servono per perfezionarci nelle virtù: fede, speranza, carità, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. Insomma, tutte le virtù vengono corroborate, sviluppate, fatte crescere, quando abbiamo bisogno di crescere nella fede, no? Dai doni dello Spirito Santo. Il dono della sapienza perfeziona quale virtù? La virtù più importante, anche quella tra le virtù, la carità. Quindi sapienza significa innaffiare, la virtù della carità. Se vogliamo diventare più buoni, se vogliamo crescere nella nostra carità, che è l'amore, Deus caritas est, Dio è carità, Dio è amore. Se vogliamo somigliare più a Dio, crescendo nella carità, dobbiamo farla innaffiare, far crescere dal dono che abbiamo ricevuto della sapienza. Quindi carità, amore verso Dio, amore verso il prossimo. Ecco, vedete come la Chiesa ci insegna bene le cose. Però, siccome noi qui siamo circondati, vedete, da sapienza che non è solo la sapienza, purtroppo, ecco, che ci viene dallo Spirito Santo, ma anche dalla sapienza umana, allora la gente dice, ma per esempio se ci chiedessimo chi è stato, ecco, negli anni del 1900 il più sapiente sulla faccia della Terra. Dico questo per poco come provocazione, no? Allora tutti magari pensano, ah, bella sapienza, ma ci stanno certi sapienti, ci sta. Possiamo dire, per esempio, a grandi uomini politici, insomma, hanno saputo guidare la nazione, beh, insomma, oppure uno sapiente, uno sapeva tutto. Quindi confondiamo un po' la sapienza con la scienza. Uno poteva dire, Einstein mi sembra un uomo che è stato un sapiente, no, è stato un grande scienziato, ma ben poco sapiente. Pensate, Einstein, il più grande scienziato forse di tutti i tempi, ma ci possiamo mettere, che ne so, Galileo Galilei, ci possiamo mettere Frederick Gauss, ci possiamo mettere tutti i matematici scienziati, Enrico Fermi, là. Grandi scienziati, ma piccoli sapienti, piccoli sapienti. Perché la sapienza non è la scienza. Abbiamo visto, no? Il primo dono più importante è la sapienza, il quinto dono meno importante è la scienza, che poi è la scienza divina. Allora, qua ci dobbiamo capire sulle parole, no? Ci dobbiamo capire sulle parole, ma che vuol dire sapiente? Perché noi tutti dobbiamo aspirare con tutte le nostre forze a avere sapienza, a usare questo dono che abbiamo ricevuto. E se si è arrugginito, se si è opacizzato, lucidiamolo, questo dono che abbiamo ricevuto della sapienza, con vari consigli che poi possiamo dare. Insomma, la sapienza non è l'intelletto, non è la scienza, non è la conoscenza di tutte le cose. Quindi, quello che ha fatto per dire, no? L'enciclopedia Treccani, quello era un grande sapiente. No, ecco, la sapienza è un'altra cosa. Ma che cosa? E perché San Pio è stato l'uomo più sapiente del 1900? Anzi, lui è stato a cavallo tra il 1800 e il 1900, è nato nel 1800 ed è morto nel 1968. Lui è stato, possiamo dire, uno tra i più sapienti che ci stavano sulla faccia della terra. Oggi chi è sapiente? Difficile dare una risposta. Chi ci appare sapiente? Chi ci appare pieno di questo dono della sapienza? Allora, spolveriamo immediatamente il nostro, diciamo, la teologia. Vi leggo per esempio la definizione precisa di che cos'è la sapienza. Però vedete, prima di fare questo, io direi proprio che ci conviene invocare su di noi, ecco, il dono della sapienza, che è un dono dello Spirito Santo, no? Allora io direi che adesso ci fermiamo un attimo, nel senso che reciterò un'Ave Maria per chiedere proprio alla Madonna, sposa dello Spirito Santo, di darci un po' di questo dono della sapienza. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ora, dopo aver invocato l'aiuto proprio della Madonna, che cosa leggiamo come definizione precisa dello Spirito Santo che ci dà il dono della sapienza? Io vi leggo una definizione che traggo dalla Teologia della Perfezione Cristiana del bravissimo vescovo Antonio Royo Marin. È un libro che l'abbiamo consigliato tante volte perché veramente ci parla della e ci guida nella perfezione cristiana. Lui dice così: il dono della sapienza È un abito soprannaturale, inseparabile dalla carità, per cui giudichiamo rettamente di Dio e delle cose divine nelle loro ultime e altissime cause. E mi fermo qua. Quindi il dono della sapienza è un abito soprannaturale inseparabile dalla carità. Vedete? Come dicevamo prima, dalla virtù della carità. Per cui, e qua tutto il discorso si capisce, per cui giudichiamo rettamente di Dio e delle cose divine nelle loro ultime ed altissime cause. Dunque la sapienza, vedete, cari amici, possiamo dire che al contrario della scienza che ci fa conoscere e giudicare delle cose create, le cose create, quindi dell'universo, del cosmo, dello spazio, della terra, ma anche dell'uomo, insomma, delle cose create, tutte le cose create, la scienza ce le fa vedere un po' con gli occhi di Dio. Invece la sapienza ci fa vedere Dio, ci fa vedere Dio, ci fa conoscere Dio. E le cose divine. Allora, abbiamo fatto proprio un esempio importantissimo, quello del battesimo. Che cos'è il battesimo? Come il sapiente vede il battesimo, che è un sacramento, è uno dei sette sacramenti, no? Beh, lo vede come un evento soprannaturale. Cioè, che cosa vediamo in chiesa quando il sacerdote somministra il battesimo a un bambino? Vediamo una liturgia, vediamo una funzione, e questa funzione è fatta anche di momenti molto particolari. Viene chiesto il nome che i genitori vogliono dare al bambino. Viene chiesto per esempio la presenza del padrino e della madrina, il bambino viene immerso nell'acqua, no? Battesimo. Battesimo fa un po' quasi sorridere, battesimo significa sepoltura. Pensate, noi siamo stati sepolti nel momento del battesimo. Sepoltura però che significa? Immersione più che altro. Battesimo, immersione, battiscafo, no? Lo scafo che fa immersione. Quindi il battesimo è costituito di fatti esteriori che noi li vediamo. Per esempio, viene unta la lingua del bambino con un olio particolare. Ecco, tutti questi sacramenti, tutti questi segni fanno parte del sacramento del battesimo. Ma il sapiente che cosa vede? Vede un'anima, quella del bambino, che appena qualche mese, no, dopo che è nato il bambino, ma diciamo l'anima viene infusa nel momento del concepimento, questa anima purtroppo non è un'anima che può vedere Dio. Allora dice, ma che peccato ha fatto sto bambino? Perché non deve vedere Dio? Perché, cari amici, e non ci dobbiamo sorprendere di questo, noi nasciamo figli di Eva, noi nasciamo con il peccato originale. Allora il battesimo che cosa è? Non soltanto diventiamo, come dice il sacerdote, no? Membri della Chiesa, figli no, della Santa Madre Chiesa, entriamo a far parte cioè del consorzio umano che è la Chiesa creata da Dio, da Gesù, ma veniamo liberati dal peccato originale. Vedete, questo aspetto ce lo mostra la sapienza. Io so sapientemente che cos'è veramente il battesimo, oltre alla forma, la sostanza del battesimo, che che è un sacramento. Per cui a un certo punto quest'animella innocente, pura, diventa purissima perché viene liberata dalla presenza dello spirito, scusate, del peccato originale. Quindi questo è un esempio di quando uno è sapiente e quando uno invece tutte queste cose non le vede e quindi si dimostra che non è tanto sapiente. Una cosa molto particolare è che la sapienza si esercita innanzitutto su un oggetto principale. Chi è questo oggetto principale? Oggi parlare di oggetti sembrerebbe quasi, no, di parlare di un elemento passivo. In realtà è importantissimo, perché il cosiddetto quod, cioè l'oggetto primario, insomma, del dono della sapienza è Dio. In pratica, il dono che lui mi fa mi permette di giudicare rettamente Dio e le cose divine. Allora, anche qua, facciamo un esempio. Guardate, facciamo un esempio e ci riagganciamo qui a questo grande sapiente che è Padre Pio, per capire come lui fosse un grande sapiente, no? E voglio fare un esempio importantissimo. Quanti di noi, cari amici, davanti a una cosa che è facilissimo dire a chiacchiere, no? Ma è difficilissimo da vivere, e sto parlando del mistero della sofferenza. Ecco, quanti di noi riescono a penetrare questo mistero della sofferenza? La sofferenza sembrerebbe qualcosa, un iceberg, un muro impenetrabile, un mistero con la M non maiuscola, stra maiuscola, perché tutti noi diciamo: ma si può sapere? Si può sapere, perché nella vita dell'uomo, nell'universo, negli animali, nelle piante, ci sta la sofferenza? Perché? Che cos'è? Perché c'è? Chi ce l'ha messa? Allora, ci troviamo davanti a un mistero, come un altro mistero è il male, no? Ma perché ci deve essere il male? Ma perché ci devono essere le guerre? Ma perché ci devono essere i diavoli? Ma perché ci deve essere il mondo che ci vuole portare all'inferno dai diavoli? È un altro mistero. È il mistero, mysterium iniquitatis. Cioè, purtroppo, ci sta pure il male. Però Giobbe diceva: se da Dio abbiamo ricevuto il bene, perché non dovremmo ricevere anche il male? Ecco qua, vediamo che Giobbe era sapiente. Sapiente in quel momento, no? Perché ha detto, riconosceva che c'era un qualcosa di utile nel male. E quindi, come riceviamo da Dio il bene, perché non dovremmo ricevere anche il male? Giobbe, santo, profeta. E la sofferenza, io direi che è ancora più misteriosa del mysterium iniquitatis. Perché? È perché la sofferenza, cari amici, appunto, è facile dire a chiacchiere, però la sofferenza è quando stai nella sofferenza. Diciamo pure come stanno le cose, no? Non capisci più niente, perché la sofferenza è la sofferenza, il dolore è il dolore, la morte è la morte, il lutto è il lutto. I dispiaceri sono dispiaceri, le perdite sono le perdite. Quindi, sono tutte cose che ci fanno soffrire nel corpo e nello spirito. Ecco. Il re dei martiri, Gesù, si è caricato di sofferenza. Già questo ci dovrebbe far capire qualcosa. Se Gesù si è rivestito di sofferenza fino al punto di diventare l'uomo dei dolori, un male non può essere. Un male non può essere. Non l'avrebbe mai preso su di sé Gesù. Già questo quindi ci fa capire che dietro il mistero della sofferenza c'è una lontanissima luce, vedete, per la nostra anima. C'è una lontanissima luce. Nessuno vorrebbe soffrire. Eppure a tutti noi ci tocca soffrire. Allora, proprio su questo tema, vi voglio leggere perché Padre Pio si è dimostrato maestro di sapienza. Innanzitutto perché si è caricato come Gesù di sofferenza. Anche San Pio aveva le stigmate, anche San Pio è stato un uomo dei dolori, anche lui, come altri santi, si sono messi alla sequela di Cristo, non a chiacchiere, ma con la croce sulle spalle. E qua vi dico un piccolo, apro prima dello stacchetto musicale, apro una piccola parentesi, né? Allora, io sto a Campobasso. A Campobasso c'è sta una chiesa che è la Santa Maria del Monte, proprio che domina questa chiesetta su tutta la città, di fronte al castello Monforte, che pure lui domina come un gigante tutta la città. In questa chiesetta, manca a farla apposta, c'è stato San Pio per pochi giorni, per poco tempo. E nella cappella che ricorda appunto la sua presenza qui di San Pio, ci sta un affresco fatto da anche un bravissimo, un grande maestro della pittura, proprio qui Campobassano. Questo affresco che cosa rappresenta? Rappresenta San Pio che si inerpica su un alto monte, quindi ha all'apparenza proprio questo monte, Monforte, che appunto ospita questa chiesa. Ma non è un San Pio che passeggia, no, su questa erta. San Pio porta sulle spalle una grande croce, una grande croce. Quindi questo pittore, ricordando della presenza di San Pio a Campobasso, lo ha raffigurato come al posto di Gesù sotto il peso della croce, quarto mistero del dolore, ci ha messo Padre Pio. Quindi Padre Pio porta una grande croce e curvo sotto questo peso si inerpica verso il monte. Ah, e lì c'è la Madonna e lì si vede la Madonna. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che Padre Pio si è portata non una croce, tante croci. E le ha portate alla sequela di nostro Signore Gesù Cristo. Non le ha buttate per terra, che è la cosa, la disgrazia più grande, no? Che possiamo avere anche noi, buttare per terra le nostre croci, cari amici. Perché la croce ce l'abbiamo tutti quanti, eh? Chi è più grande, chi è più piccola, qualcuno manco se ne accorge che porta la croce. Però la cosa peggiore che ci può capitare è buttare per terra questa croce e dire non la voglio, la rifiuto. Ecco, Padre Pio non ha fatto tutto questo. Padre Pio è stato talmente sapiente, talmente pieno di carità, che ha compreso il valore del mistero della sofferenza e se ne è abbondantemente ricoperto. Ecco, adesso io chiedo alla regia di mettere un piccolo stacco musicale, 2 minuti, e poi riprendiamo. E riprendiamo questa sequela sulle orme di Padre Pio. Ave Maria, cari amici, allora riprendiamo un po' il nostro discorso della prima parte, cioè ci stiamo riflettendo, ecco, sulla sapienza di Padre Pio, sul dono che è grande che San Pio ha ricevuto della sapienza e di quanto ne fosse ricco, ecco, quindi un vero sapiente. Come esempio, no? Abbiamo portato questa conoscenza delle cose divine, quindi oltre che di Dio, per esempio del mistero del dolore, mistero della sofferenza. Difatti, sentite che cosa dice sempre questo libro di teologia, no? Sulla sapienza. Dice: chi possiede la sapienza quasi come se perdesse completamente il senso dell'umano e giudichi tutte le cose con un istinto divino. Vede dal punto di vista di Dio tanto i piccoli episodi della vita quotidiana quanto i grandi eventi storici, per esempio, in cui riconosce attraverso il groviglio delle cause seconde, la mano di Dio che tutto regge e governa. Sono ritenute dal vero sapiente disgrazie soltanto il peccato, la tiepidezza, l'infedeltà alla grazia, e non considera disgrazie quelle che noi abitualmente chiamiamo con questo nome, le malattie, le persecuzioni, addirittura la morte, eccetera, no? Quindi il vero sapiente vede la malattia, la persecuzione, la morte, il dolore, non come una disgrazia, ma addirittura come una grazia. E qui andiamo a vedere se questa caratteristica la troviamo in Padre Pio. Ho individuato due lettere che Padre Pio ha inviato a due sue figlie spirituali. Sentite qua che dice Padre Pio. Dice alla sua carissima figlia spirituale Assunta, Gesù ti conforti, ti guardi sempre con occhio benevolo e ti benedica. No? Apre così. Ricevo la tua lettera e mentre da una parte, dice Padre Pio, mi affliggo per sentirti sì duramente provata dal dolore, dall'altra parte mi rallegro nella punta dello spirito, conoscendo che il tutto è voluto direttamente dallo Sposo Divino, per pura predilezione che egli ha per l'anima tua. Allora, cari amici, vedete che dice San Pio? Lui conosce, gli dispiace naturalmente, no? Che questa figlia spirituale si trova in un'afflizione, in una grande afflizione. Però, dall'altra parte, dice, mi rallegro perché sa che tutto quello che le sta succedendo è voluto direttamente dallo Sposo Divino per pura predilezione che egli ha per l'anima tua. Quindi altro che disgrazia, grazie. Dunque, non temere affatto. Ma stimati fortunatissima per essere stata fatta degna e partecipe ai dolori dell'uomo Dio. Non è abbandono dunque codesto, ma amore. È amore grande che Dio ti va dimostrando. Non è punizione codesto stato, ma amore ed amore finissimo. Ecco, qui vediamo la sapienza di Padre Pio. Qua vediamo la sapienza. Possiamo stare certi, cari amici, che questa lettera non è diversa dal tenore di quello che Padre Pio diceva nelle confessioni. Quindi il suo insegnamento, questo dono della sapienza, per cui lui conosce, ecco, dietro il mistero del dolore, lui vede addirittura che cosa? Predilezione, fortuna, diciamo così, no? Quindi, fortunatissima per essere stata fatta degna e partecipe ai dolori dell'uomo di Dio. Naturalmente, questo che cosa presuppone, cari amici? E qui dobbiamo capire bene, no? Come ci insegna la teologia, ma non abbiamo il tempo di approfondire tutta questa cosa qua. Questi doni dello Spirito Santo non ce l'ha l'anima che non è in grazia di Dio. Capito? Quindi, se noi non siamo in grazia di Dio, i dolori servono tutt'al più per riportarci ai piedi di Dio. Ma non sono, come qui diceva, come la definisce Padre Pio, dice che sono praticamente un segno di predilezione perché ti fa partecipare ai dolori dell'uomo Dio. In questo caso è come se lui stesso viveva questo, no? Cioè il dolore, la compartecipazione ai dolori di Cristo, come diceva San Paolo, no? Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, completo in me ciò che manca, la passione di Cristo, addirittura diceva San Paolo, no? Oppure diceva ancora, io mi compiaccio dei dolori, delle infermità, delle necessità, si compiaceva. Ecco qua vediamo, cari amici, veramente, no? La sapienza dei santi, la sapienza dei santi. Lo stesso San Francesco qui, non vogliamo magari dilungarci, che cosa ha chiesto alla Verna? Ha chiesto di andare in paradiso, a godere come è successo a Santa Teresa d'Avila, come è successo allo stesso San Paolo che è stato innalzato fino al terzo cielo. E no, San Francesco ha chiesto di partecipare ai dolori di Gesù. E la stessa cosa ha fatto San Pio. Lui chiedeva continuamente di essere partecipe dei dolori di Gesù e Gesù gli ha dato le stigmate, la trasverberazione. Quindi, ecco, la sapienza ci fa non solo accettare la realtà inevitabile, della sofferenza nel mondo, perché insomma la sofferenza e la morte sono il salario del peccato. Purtroppo sono entrati nel mondo, no? La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Quindi, in altri termini, è come una situazione inevitabile, una condizione di tutta la creazione. Guardate, perché anche qui i boschi bruciano, i pesci muoiono, anche se c'è qualcuno che se lo lasciassimo stare vivrebbe per sempre, no? Ci sono degli animaletti nell'acqua che, come per esempio le aragoste, vi dico, scusatemi se... ci sono questi. Le aragoste, qualcuno c'ha anche 150-200 anni, cioè altro che gli uomini. Cioè, le aragoste a noi proprio non ci vedono proprio, no? Campano 2 secoli. Oppure che ci sta un altro animaletto acquatico che si chiama idra, che addirittura è immortale, cioè non muore mai, non muore, si rifà, si rifà. Però perché muore? Perché se lo mangia qualcuno. Quindi, che cosa si intende con questo? Si intende che la morte, la sofferenza è un mistero, è inevitabile, ineludibile, ma quanto lo riconosciamo come dono e lo accettiamo come dono che ci fa crescere nella carità, se la nostra anima è in grazia di Dio. Perché se la nostra anima non è in grazia di Dio, il dolore, la sofferenza ci scandalizzano, ci scandalizzano. Guardate che è una cosa tremenda questa cosa. Se ci riflettiamo, San Pio è diventato sempre più vicino a Gesù attraverso la sofferenza. Ma se voi chiedete a un ateo perché non credi nell'esistenza di Dio, quello ti risponderà, addirittura Einstein, no? Ha risposto una cosa del genere. Che lui non può credere in un Dio che permette la sofferenza dei bambini. Quindi sono scandalizzati dalla sofferenza, soprattutto dal dolore innocente. Mentre il dolore innocente di Gesù Cristo ha redento il genere umano, lo stesso dolore innocente, visto da un'anima che non è in grazia di Dio, diventa motivo di scandalo. Cioè, no, io non posso credere a un Dio che ha creato l'inferno, che poi Dio non ha creato l'inferno. Quindi vedete, l'inferno è dove si soffre al massimo, no? E per giunta senza fine. Vedete, anche qua io. Però prima vi voglio leggere un'altra lettera di Padre Pio, perché se no ci andiamo a dilungare in delle cose che ci portano lontano. Allora, in un'altra lettera, qui per sempre per captare, no? La sapienza di San Pio, sempre a una figlia spirituale, scrive queste parole che ve le voglio leggere. Era il 1922, era il 1922 quando Padre Pio scrive questa lettera. E dice così: mia sempre carissima figliuola, Gesù sia sempre tutto tuo e ti renda sempre più degna dei suoi divini amplessi, no? Gli abbracci. Ricevo la tua graditissima lettera e mi affretto a risponderti, perché veggo che hai proprio bisogno di una parola di rassicurazione e di conforto. Figliuola mia, so che soffri, ma se ti dicessero che Gesù si compiace di questo tuo soffrire, non saresti per questo contenta e anche disposta a soffrire ancora di più per meglio piacergli? Ebbene, da parte di Dio ti dico che il tuo soffrire è voluto da Gesù per il tuo perfezionamento. Ed egli gode tenerti sulla croce assieme a lui. Dunque rassicurati e chiedi a Gesù di ben soffrire quello che egli vuole che tu soffra. Questa è tutta la verità. Perché persuaderti del contrario è arte maligna di Satana e perciò degna di disprezzo. Ah, questa è ancora più forte questa lettera di Padre Pio rispetto anche a quell'altra. Cioè tu andavi da Padre Pio e dicevi: Padre Pio, a me mi sta succedendo questo, questo, questo. Anzi, a questo proposito voglio leggere un episodio che mi è venuto in mente adesso e che riguarda un santo sacerdote, che adesso tralasciamo pure i nomi, no? Questo sacerdote era stato molto vicino a Padre Pio e vabbè, ve lo dico, Don Attilio Negrisolo era stato molto vicino a Padre Pio nel momento più brutto forse della vita di Padre Pio, cioè quando lui è stato perseguitato addirittura dalla Chiesa. Alcuni sacerdoti, tra cui appunto Don Attilio, che erano stati vicini, avevano preso le difese di Padre Pio, furono addirittura interdetti dall'ufficio sacro, insomma, passarono lo stesso guaio che passava Padre Pio. Quindi un po' dei cirenei, ecco, e soffrivano grandemente di questa situazione. Poi c'erano anche altre cause di sofferenze. Quando tutto finì questo, perché poi ci fu la riabilitazione, insomma, vennero cancellate queste specie di punizioni, Don Attilio ritornò da Padre Pio per comunicargli che anche lui era stato rimesso nello stato di poter esercitare, insomma, le funzioni sacre. Il Padre Pio già lo sapeva, tutte le cose, ma sapete che cosa gli dice a Don Attilio? Adesso vediamo sotto quale croce dobbiamo mettere a questo qua. Cioè, adesso vediamo, cioè, gli era stata levata sta croce della persecuzione, pure povero Don Attilio, che santo sacerdote, no? Per chi l'ha conosciuto, perché io ho avuto questa grazia, no, di poter parlare con lui, di fare anche delle tavole rotonde. Stiamo parlando di parecchi anni fa. Però appena lo vede Padre Pio, non è che gli dà qualche parola di consolazione, diciamo, ecco, sorrido. Gli dice: adesso vediamo su quale croce, o sotto quale croce, o sotto quale torchio, insomma, una parola specifica, non me la ricordo, dobbiamo mettere questo qua. Cioè, come per dire: sì, adesso è stata levata sta croce, ma adesso il Signore te ne mette un'altra. Ma per quale motivo? Lo abbiamo letto qui. Lui può dire Padre Pio, e qua vediamo la sua sapienza assoluta, no? Vedeva tutte le cose, quelle di Dio e quelle degli uomini, nella luce di Dio. Ebbene, da parte di Dio ti dico che il tuo soffrire è voluto da Gesù per il tuo perfezionamento, cioè per crescere nella virtù. Della virtù della carità. Ecco, non sarebbe completo questo discorso che abbiamo fatto sulle orme di Padre Pio, sapiente, no? Ma sapiente non come sono sapienti gli uomini, ma sapiente come vuole Dio, se non citassimo una delle parabole che ha raccontato Gesù. Per far capire che cos'è la sapienza, no? E mi riferisco, anche se adesso non ce l'ho direttamente sotto gli occhi, alla parabola delle 10 vergini, delle 10 vergini, cari amici. Gesù a un certo punto racconta questa parabola. C'erano 10 vergini, 10 spose. Ricordate che qui nella prima lettera Padre Pio diceva alla sua figlia spirituale, annunciandogli questa sofferenza, no? Che è tutto voluto direttamente dallo sposo divino, dice San Pio, ha assunto. Beh, qui si tratta di 10 vergini, 10 spose dello sposo divino, perché tutti noi, cari amici, abbiamo un'anima. Questa anima è sposa di Dio, anche se adesso non è ancora sposa di Dio, ma lo diventerà quanto? Un po' sulla terra, se siamo santi. Ma lo sposalizio divino è l'ultimo grado della mistica, cioè è qualcosa che avverrà nel paradiso. Diventeremo tutte anime spose dello sposo divino. Ebbene, queste 10 vergini a un certo punto, lo sposo tarda ad arrivare e si dice così, che si addormentarono, insomma, si appisolarono. A un certo punto, nel pieno della notte, una voce grida: arriva lo sposo. E tutte queste si svegliano. Prendete le lampade, no? Andate incontro allo sposo. Più o meno dice così. E cinque di queste ragazze prendono le loro lampade e vanno incontro allo sposo. Altre cinque hanno le loro lampade che si affievoliscono. E immaginiamoci questa scena, che l'olio contenuto nelle ampolline, ecco, delle loro lampade non basta e le lampade si spengono. Allora, queste che vengono definite le vergini stolte, mentre le prime cinque, lo stesso sposo le definisce vergini sapienti, savie, queste vergini savie vengono a accogliere lo sposo ed entrano nello sposalizio, entrano nel palazzo reale e diventano spose di Dio. Le altre cinque vergini stolte, vedete? Quindi il contrario della sapienza non è l'ignoranza, vedete? Il contrario della sapienza non è l'ignoranza, che è il contrario della scienza, casomai. Il contrario della sapienza è la stoltezza. Perché sono stolte? Perché a un certo punto, e questo è un grande simbolismo, perché le lampade sono la grazia, la fede, lo stato di grazia. Non ce l'hanno. Arriva lo sposo, queste si iniziano a disperarsi: dateci un po' del vostro olio. E quelle savie gli dicono: no, che non abbia a mancare pure a noi. Andate dal venditore e fatevelo dare. Allora quelle se ne andarono, possiamo immaginare, cercando di confessarsi, non lo so, di recuperare la grazia, ma... E queste sono le parole più terribili, cari amici, di tutta la Sacra Scrittura. La porta fu chiusa. Capite, cari amici? Noi siamo le vergini. Cinque di noi sono savi. Cinque di noi sono stolti. Arriva lo sposo. Non basta l'olio. Non fa in tempo a comprare l'olio dai venditori. Non fa in tempo a recuperare la grazia, e la porta fu chiusa, cari amici. E la porta fu chiusa. Allora quelle cominciarono a battere vicino alla porta: Signore, aprici. In verità vi dico, non vi conosco. Allora, cari amici, qua ci deve venire veramente da piangere, perché la sapienza ci fa capire tutto questo. Gesù, meglio di così, non ce la poteva spiegare la cosa. Quando è che siamo sapienti? Sapienti. Quando conosciamo Dio e le cose divine nella luce di Dio. Se noi viviamo la vita come hanno fatto le vergini stolte e ci presentiamo all'appuntamento dello sposo che arriva improvvisamente, non sappiamo né l'ora, né il giorno, né l'ora, facciamo la fine delle vergini stolte. La porta fu chiusa e non si è aperta più. Non si è aperta. Questo Questo ci insegna San Pio. Perché lui stava nelle ore, nel confessionale? Per dare l'olio alle lampade nostre, per dare la grazia, per dire, meno male che questo è venuto a confessarsi, se no se moriva andava all'inferno. Ecco, qui vediamo il sapiente Padre Pio che è il distributore dell'olio per tenere accese le nostre lampade. Il sapiente che insegna la sapienza. E qual è il sistema per avere la sapienza finalmente? Innanzitutto stare in grazia di Dio, cioè i sacramenti, soprattutto il sacramento della riconciliazione. Vogliamo aumentare la nostra sapienza? Non ci dobbiamo mettere sopra i libri, dobbiamo metterci in ginocchio, ammesso che ci sia ancora, così qualcuno che lo permette, davanti a un confessore. Allora, cari amici, la nostra trasmissione finisce qua e abbiamo visto che San Pio da Pietrelcina non solo è un grande maestro di spirito, di spiritualità, quindi una vera e propria guida spirituale, ma è anche stato un maestro di sapienza divina. Un saluto a voi tutti. A risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.